Buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Let's Speak Energy, il podcast di Green Horse Advisory. Oggi sono con Carlo Montella, Managing Partner di Green Horse Legal Advisory, e Tommaso Barbetti, Founding Partner di Elements. Benvenuti ad entrambi.
Ciao Daria, buongiorno.
Grazie Daria, buongiorno.
Dunque, tema della puntata di oggi è il tetto a 180 euro megawattora introdotto dall'ultima legge di bilancio in attuazione del regolamento europeo, che quindi fissa un tetto ai ricavi per gli impianti inframarginali, tra cui gli impianti a fonti rinnovabili, con la giustificazione che in un contesto come quello che abbiamo vissuto l'anno scorso, con un rialzo molto forte dei prezzi dell'energia, i profitti delle rinnovabili, che hanno costi operativi più bassi rispetto agli impianti a gas, fossero appunto troppo alti. E sono qui oggi con Tommaso e Carlo per capire questa misura, se e in che modo può avere un effetto sul mercato dei PPA e in generale sul mercato dell'M&A. Quindi prima domanda per Tommaso è proprio questa, quindi che cosa ti aspetti, se ti aspetti degli effetti sul mercato dei PPA da questa misura, ammesso e non concesso che questa sia temporanea, quindi valga fino a giugno 2023 e invece non si inserisca più strutturalmente nel market design a cui sta pensando la Commissione europea in questo momento.
Sì, Daria, appunto, io seguirei il tuo spunto provando a dividere la valutazione tra l'impatto che ha sui PPA, questo specifico price cap, il price cap europeo a 180 euro megawattora, che lo ricordiamo, no? Si applica a tutti gli impianti a fonti rinnovabili, anche a quelli, nuovi, agli impianti merchant, e che è stato tradotto dalla legge di bilancio, no? nel nostro ordinamento, e che varrà per 6 mesi. Il disegno stesso che sta dietro al price cap, no? L'idea che ha di fondo che sostiene il price cap e che poi rimarrà probabilmente, si tradurrà anche in qualche cos'altro nei prossimi mesi. Perché se guardiamo solamente questo specifico price cap, il price cap a 180 euro megawattora, anche tenuto conto dell'attuale livello dei prezzi, come sapete sono scesi, io non credo che avrà un impatto dirompente sul mondo dei PPA. Non credo che cambierà le sorti del mondo PPA. Perché questo? Perché il price cap è appunto a 180 euro megawattora, e prevede che se qualcuno stipuli un PPA a un valore superiore a questi 180 euro megawattora, la differenza poi va restituita tra il prezzo a cui abbiamo stipulato e i 180 euro megawattora va restituita al sistema. Quindi da questo punto di vista, in linea teorica, rappresenterebbe una limitazione nel momento in cui si stipulano contratti superiori a 180 euro megawattora. Soprattutto se si ragiona sul lungo termine, un livello di questo tipo è al momento impensabile, è molto alto. Consideriamo che i PPA sono contratti tipicamente, no, quelli su cui stiamo almeno ragionando noi oggi, di 10 anni, e su queste durate ovviamente si tiene conto anche delle aspettative future di prezzo, e la somma di tutto questo fa sì che la totalità dei PPA su cui si sta ragionando sono ben al di sotto di questo livello di 180 euro megawattora, no?
Leggevo che l'ultimo rilevamento di IPEX Park mensile per i PPA 10 anni li dava 84 euro megawattora, quindi sì, la differenza è veramente sostanziale rispetto al cap.
Ecco, e quindi questo ci spiega bene come sia acqua fresca, no? Questa misura per il mondo dei PPA, che non cambi di una virgola gli assunti. Quello che invece potrebbe avere un impatto sul mondo dei PPA è l'idea che sta alla base del price cap il modo in questa idea può evolvere nei prossimi mesi. Mi spiego meglio. Il price cap nasce ovviamente dall'esigenza di contenere l'impatto sui consumatori del caro energia, cercando di approfittare del fatto che ci sono certe fonti di produzione, il cui costo non dipende dal gas e che quindi potrebbero generare un risparmio per i consumatori finali. Chiaramente le fonti di produzione in questione sono le fonti rinnovabili. E avete già capito, no? Ha già capito Daria che stiamo parlando del cosiddetto disaccoppiamento dei prezzi di rinnovabile e gas, di cui il price cap è un'espressione. In questo momento a Bruxelles il passo successivo rispetto al price cap è l'analisi delle opzioni che ci sono sul tavolo per rendere strutturale, ecco, questo disaccoppiamento dei prezzi tra rinnovabili e impianti a gas. E in particolare si sta discutendo, è in corso questa consultazione sul nuovo modello di mercato, sul nuovo design di mercato, in cui l'idea di fondo non è proprio quella di portare avanti il price cap, no? Ma di seguire una linea che in qualche modo è parente del price cap, ossia di in qualche modo regolamentare la remunerazione che i nuovi impianti a fonti rinnovabili potranno prendere al mercato, probabilmente tramite contratti per differenze, tramite meccanismi simili a quelle che sono le aste italiane oggi. Questo lo scopriremo, insomma, nel dettaglio tra qualche mese, no? E questa è l'evoluzione del price cap europeo nei prossimi mesi, e questa sì che ce l'ha un potenziale impatto sul mondo dei PPA. Un impatto che io proverei a riassumere in due elementi principali. Il primo è che lato offerta PPA, quindi lato impianti che possono offrire, no, energia che poi viene inserita all'interno di un contratto PPA, se si introduce un'alternativa, che poi magari diventa anche un obbligo a un certo punto, di remunerazione regolata di qualche tipo le aste per l'appunto, è evidente che un pezzo di energia che poteva essere papabile per i PPA viene assorbita da qualche cos'altro. Quindi si introduce un elemento in più, un terzo incomodo, no? In questo tra produttore e PPA, tra energia e PPA, che un po' il discorso lo potrebbe complicare, potrebbe andare a ridurre diciamo l'energia disponibile per i PPA. Ragionando invece lato off-taker, quindi dal lato di chi l'energia dei PPA la compra, soprattutto se parliamo di trader, i trader quando comprano energia a un determinato prezzo chiaramente devono fare delle assunzioni, devono prendere una posizione di qualche tipo e fare anche delle assunzioni su dove andrà il prezzo negli anni a venire. È evidente che l'inserimento nel sistema di nuove regole completamente differenti rispetto a quelle di prima, di un nuovo disegno di mercato, questa valutazione la rendono più difficile. E quindi si rende più difficile prendere una posizione, determinare il prezzo giusto a cui comprare. Una complicazione in più che in questo caso non è il lato produttore, ma è il lato acquirente. Quindi penso che la somma di queste due cose, attendere se il discorso price cap evolve in qualcosa di più strutturale come un nuovo design di mercato, un disaccoppiamento dei prezzi, qualche impatto sul mondo dei PPA ce lo possa avere.
Grazie mille Tommaso, chiarissimo. E Carlo, invece a te volevo chiedere, magari allargando la valutazione e prendendo in considerazione anche altri fattori, quindi non soltanto quello che è il tetto di oggi a 180 euro megawattora e potenzialmente un'anticipazione, diciamo, del disaccoppiamento del prezzo dell'energia dal gas in maniera più strutturale, ecco, ma quindi allargando la valutazione, considerando anche altri fattori come l'innalzamento dei tassi di interessi, che cosa ti aspetti per i prossimi mesi nel mercato dell'M&A?
Grazie Daria. Molto interessante quello che stava dicendo Tommaso, perché secondo me e dall'esperienza che stiamo riscontrando ora nel mercato, il combinato disposto della discesa del prezzo del gas per effetto del price cap sul gas e del market design e quindi di un sostanziale volontà di disaccoppiare il prezzo merchant per l'energia prodotta da fonti rinnovabili, cercando di renderlo quanto più possibile regolato, come stava dicendo Tommaso, con l'effetto che ne deriva anche sui PPA. Già questo combinato disposto, discesa del prezzo del gas e regolamentazione in qualche modo della remunerazione merchant per la produzione da rinnovabili, ha un impatto e avrà un impatto sui valori dei deal M&A sull'energy inevitabilmente. Questo va letto in combinato disposto con l'andamento dei tassi di interesse, perché il mercato dell'M&A è sicuramente è molto legato anche a quest'andamento e per quanto riguarda i progetti Greenfield alla complessità di gestione del cantiere, quindi di una costruzione, a prescindere da quale sia la tecnologia, mi sto riferendo prevalentemente a solare e ad eolico, questo perché c'è una scarsità di contractors bancabili, quantomeno questo è un dato secondo me fattuale che stiamo riscontrando, e una comunque difficoltà nel presidio e nella gestione delle varie componenti e relative catene di fornitura. Ora, se questo noi, se questi effetti sull'andamento dei prezzi, sulla difficoltà di gestione del cantiere, sull'andamento quantomeno volatile e sicuramente non ancora discendente dei tassi di interesse, lo leggiamo anche insieme ad un maggior popolamento dell'offerta di progetti rinnovabili sul mercato, anche cantierabili, anche autorizzati, perché in parte dobbiamo comunque riconoscere che molte autorizzazioni sono state sbloccate. Questo inevitabilmente ha un impatto sulla valorizzazione dei progetti. Io mi attendo quindi che di qui ai prossimi 18 mesi, 24 mesi, nessuno può fare, secondo me, previsioni troppo precise in termini di tempistica, però noi assisteremo ad un trasferimento del valore rispetto quindi ad una extravalorizzazione dei progetti su carta, prevalentemente fotovoltaici, che il mercato ha riscontrato nei recenti 18 mesi, probabilmente eccessivi, cioè scontavano un premio troppo alto rispetto al valore intrinseco che esprimevano. Questo valore dovrebbe trasferirsi progressivamente a sull'asset in esercizio, perché significa che la complessità del cantiere e degli oneri finanziari comunque è stata attraversata con successo, e su quelle che dovrebbero essere le nuove tecnologie. Mi sto riferendo in particolare allo storage, che in Italia io personalmente ritengo sia la risposta a uno sviluppo spesso non controllato né per concentrazione né per geografia delle rinnovabili intermittenti, l'agrisolare, l'agrivoltaico, il biometano o la conversione del biogas esistente a biometano, quindi l'economia circolare, sia da forsu che da sottoprodotti, sottoscarti agricoli o industriali, la produzione di idrogeno verde, il solare anche galleggiante su bacini o cave dismesse, che comunque hanno una loro potenzialità applicativa rilevante, l'eolico offshore. Quindi queste tecnologie, esprimendo sicuramente una maggior complessità, cattureranno più valore e assisteremo invece ad una discesa progressiva di valore dei progetti ancorati a tecnologie più plain vanilla, più percepite come commodity, come può essere un solare utility scale, che sino a 18 mesi fa poteva catturare sulla carta un valore comunque di alcune centinaia di migliaia di euro, e mi attendo che quel valore dovrà normalizzarsi progressivamente. Questo è quello che mi attendo.
Bene, benissimo, grazie ad entrambi, discussione molto interessante e ci sentiamo alla prossima.
Grazie, grazie, grazie Daria, grazie Tommaso.
Grazie a voi, grazie mille, a presto.
Ciao.